Ah, sono partito. Rifacciamo. Benvenuti e benvenuti a un nuovo episodio di Continuous Delivery, che, come ovviamente tutti sanno, ma non quelli che per adesso si sono connessi per la prima volta, siamo un podcast creato e sostenuto da Sparfabric, dove parliamo di tecnologia, di coding, di roba del cloud, insomma di tutto quello che ci piace, che fa parte del nostro mondo, del nostro mercato IT, e di robe anche un po' tangenti e tangenziali. Oggi parliamo di una cosa che ci incuriosisce moltissimo, che conosciamo poco, però fortunatamente abbiamo con noi qualcuno che ci aiuterà a capirla. E l'avrete intuito dal titolo della puntata, mirabilmente, che mirabilmente appunto va a indicare qual sarà il tema di oggi. E, però completo la presentazione di questo podcast, vi ricordo che siamo live ogni due settimane circa, insomma il martedì alle 17, tra l'altro questa è l'ultima live in studio
dell'anno,
non della stagione, ma no. Dell'anno sì, quindi ci si rivedrà a gennaio, però ci sarà una puntata speciale, uno special prenatalizio, la prossima settimana, mercoledì, se non sbaglio, yes, mercoledì prossimo, segnatevi tutti quanti, che mercoledì alle ore 18 saremo live con la puntata prenatalizia special che si chiamerà, non lo sappiamo, ma sarà una retrospettiva dell'anno di Linux su desktop.
2023, l'anno 2023. Di Linux su desktop.
Lo è stato quest'anno? Non lo sappiamo, ma lo vedremo in retrospettiva con degli ospiti che ci accompagnano ogni volta che dobbiamo parlare di Linux in modo un po' frizzantino, che saranno Riccardo Palombo e Morro Linux. Quindi collegatevi tutti quanti, perché mercoledì prossimo faremo il festone su Linux e ne parleremo con degli ospiti informati sui fatti. Benissimo, vi ricordatevi quindi di iscrivervi a tutti i nostri canali e al nostro gruppo Telegram. In particolare, fate questo fioretto. Se vi iscrivete a YouTube in 9, raggiungiamo i 1000 iscritti.
Sarebbe bello come regalo di Natale avere questo piccolo dono.
Esatto, 1000 iscritti entro la fine dell'anno sarebbe fantastico. Raggiungeremo i nostri obiettivi, i nostri più rosei obiettivi. Quindi, insomma, se siete già iscritti a YouTube, non so, coinvolgete gli amici, i parenti, le zie, le nonne, le sorelle, insomma, coinvolgete tutti quanti e fateci arrivare questi 9.
Come strenna natalizia regalate il link.
Bravissimo.
Continuous Delivery.
Un QR code stampato su un biscotto natalizio.
Esatto.
Così che uno per sbaglio ci va sopra e arriva sul canale, si iscrive.
Lo facciamo generare a Daniele il QR code.
Ormai sono un esperto.
Esatto. Con l'intelligenza artificiale.
Chiaramente. Ovviamente. Solo con quello.
Se no è banale.
Se no come fai a generare un QR code? Poi lo devi chiedere a ChatGPT.
Ovviamente. Poi lo distribuiamo e quindi questi 9 cristiani si iscriveranno a YouTube e raggiungeremo i 1000. Che meraviglia. Vabbè, ho finito ragazzi con l'introduzione. E, no, vi devo dire
anche l'ultima cosa.
Anche l'ultima cosa.
Qui sopra.
Fondamentale. Eccola lì, sopra Claudio. E, insomma, è un'iniziativa che supportiamo. Si chiama Fix the CRA. E, come voi sapete, il Cyber Resilience Act è una normativa europea volta a rendere il software che usiamo più sicuro, che è giusta nei principi, però cerca di, insomma, rischia di mettere a rischio un po' il software open source, caricando su maintainer e piccole, insomma, piccole realtà dei costi che non riescono a sostenere. Quindi Fix the CRA è un'iniziativa che è promossa dalla Linux Foundation proprio per chiedere che il testo della normativa venga un po' modificato, un po' adattato, insomma, per assicurare il massimo della sicurezza senza però mettere in pericolo l'open source. Ecco, quindi andate su Fix the CRA lassù, cercate Fix the CRA, supportate questo hashtag, insomma, su tutti i siti della fondazione e troverete tutte le informazioni per partecipare a questa iniziativa. Benissimo, e ora vado a introdurre il parterre della puntata. Innanzitutto, come sempre, un bentornato a Claudio che, oltre a fare la regia mirabile di questo podcast, è anche davanti alle telecamere con noi. Un bentornato a Daniele.
Grazie.
Che quando si parla di cose concrete, tecniche, arriva sempre in supporto. E l'ospite VIP. Che l'ospite VIP chi è oggi? Beh, qua mi sono scritto l'introduzione, quindi ora andrò a leggerla. È un dottore di ricerca all'Università degli Studi di Milano, specializzato in linguaggi di programmazione. Ha lavorato su tecnologie di streaming di dati, in Red Hat, nel team JBoss, sui compilatori, e ora lavora su UAZero in Tetrate, che si scrive come un comune qua della Brianza, Tetrate, però si pronuncia Tetrate. UAZero invece è un runtime per WebAssembly scritto in Go e poi ne parleremo. Quindi benvenuto a Edoardo Vacchi.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao Edoardo, come stai? Come stai?
Ma molto bene, molto bene. Innanzitutto grazie per avermi invitato, vi seguo sempre, volevo salutare la mamma e tutti gli amici che mi conoscono da casa.
Che si iscriverà al podcast su YouTube oggi, giusto.
Poi volevo ringraziare i giudici e spero che questa mia esibizione mi farà passare i live. E
arriverà in finale. Arriverà in finale. Esatto, a Natale.
È il finale questo, quindi.
Questo è il finale.
Quindi, sono già passato, esatto. Quindi fantastico.
E nonostante quindi la pizza di oggi, sei in forma e carico per questa puntata. Infatti. Grazie soprattutto al supporto tecnico della puntata di oggi e a Daniele che ce l'ha portata. Benissimo, ma volevo dire anche, cosa vuole Annalisa? Puoi chiedere una canzone. Una canzone ce l'abbiamo, cioè, la metteremo.
Ne abbiamo due.
Le metteremo a sorpresa durante la puntata, forse.
Non credo.
No. Ma tu invece hai fatto una tesi di dottorato che hai chiamato, devo leggerlo, Programming Language à la carte.
Sì.
Ma di cosa parlavi in questa tesi?
Sì, stiamo parlando di preistoria qui, perché sono 10 anni. Comunque. Ero col professor Walter Cazzola e lavoravamo su un progetto che in realtà precedente alla mia esistenza in quanto studente là e anche che ha proseguito nella sua vita anche quando me ne sono andato, che si chiamava Neverlang ed era un framework per sviluppare linguaggi di programmazione l'idea era, il filone di ricerca era linguaggi di composizione modulare di linguaggi, quindi questo framework chiamato appunto Neverlang, si potevano definire dei componenti, delle cosiddette slice di un linguaggio e uno poteva comporre un linguaggio come voleva, quindi à la carte era un po' quella.
Ah.
Alla carta.
Ma nel senso che tu scegli il paradigma, scegli le...
Cioè, sì, era molto orientato alla sintassi, è ancora orientato alla sintassi, quindi tu avevi delle feature che venivano descritte in termini di sintassi e poi avevi modo di comporre questi pezzi di sintassi e creare il tuo linguaggio preferito. Avevamo anche sviluppato con un collega che si chiama Diego Olivares, che magari ci segue, non lo so, aveva sviluppato un'implementazione di JavaScript, diciamo ancora specifica 3.0 credo, che era relativamente compliant con la spec, che però era modulare, quindi uno poteva decidere di togliere parti di JavaScript o aggiungerne e comporre il suo flavor preferito di linguaggio, per esempio a scopo didattico.
Che belle queste cose a livello accademico, mi affascinano sempre un sacco. Ma scusami, Daniele, anche te hai fatto l'Università di Milano?
Sì, però a tesi totalmente differente.
Su che hai fatto la tesi?
Cluster per applicazioni web.
Ah, ok.
Basato su meccanismi preistorici, quindi proprio web server distribuite su macchine differenti.
Ma oggi vedi, la preistoria ritorna, cioè, è ricorrente, è un tema ricorrente di oggi.
Vedi.
E invece poi sei nato in Red Hat, hai lavorato sui compilatori?
Sì, non esattamente in realtà. Tra l'altro grazie per la presentazione che sembra molto più importante di quello che sono. Però,
Tutti gli ospiti che vengono qua sono sempre importanti.
Certo. Allora no, in realtà in Red Hat per un brevissimo periodo prima di lasciare l'azienda, che è stato a dicembre dell'anno scorso, ho anche lavoricchiato un pochino su un vero e proprio compilatore, ma prima di quello ho lavorato in un team. Il team si chiama... Come dicevi tu, era il vecchio team JBoss, che originariamente erano i creatori dell'application server, quindi il server per le applicazioni Java, ma in realtà poi col tempo ho acquisito, diciamo, è un ombrello che include diversi progetti. E io ero su un progetto che si chiamava Druls, che è un rule engine, che è un sistema programmatico per definire delle regole logiche. Queste regole logiche si triggerano quando determinati eventi entrano in questa memoria del rule engine e fanno cose. Generalmente viene utilizzato, un rule engine si può utilizzare in svariati modi. In generale quando hai dei sistemi che includono tante regole di business e è più facile elencare queste regole piuttosto che scrivere un programma specifico. Per esempio viene utilizzato nel ticketing aereo, viene utilizzato da famose catene di supermercati con la fragola per decidere scontistica e cose simili.
Ok.
Una grossa parte di questo rule engine rules era appunto il suo rule language. e quindi una delle cose su cui ho anche contribuito era questa. E poi c'era stato una specie di progetto spin-off che si chiamava Cogito, a cui avevo, diciamo, lavorato un po' di più, che era molto incentrato sulla cogeneration, e quindi questa era la parte su cui, insomma, diciamo, nella mia carriera, diciamo, di sviluppatore, la cogeneration e i linguaggi in senso lato sono un po' stato un filo conduttore.
Beh, certo. Beh, tu sei partito da quello a livello accademico, quindi poi diciamo che hai mantenuto quella,
sono
quel focus.
Sono riuscito, per fortuna, esatto, a seguire un po' questa strada.
Figo, bello. E poi dopo invece sei approdato al mondo WebAssembly. È stata una scelta tua? Ti ci sei trovato?
È stato un po' un... sai quando le stelle si allineano in qualche maniera? Un po' volevo vedere qualcosa di nuovo. E si iniziava l'anno scorso, di fatto, a parlare di WebAssembly un po' più, con un po' più di forza, ma... specialmente non nel solo ambito browser.
Sì. Senti,
questo probabilmente sarà un discorso,
esatto,
che ci interessa oggi. E essendo il Red Hat, una delle parti interessanti era: ma in che senso WebAssembly fuori dal browser? E in azienda si iniziava a porsi la domanda: ma ci può interessare qualcosa che può interessare all'azienda in generale? Poi a settembre Docker ha promosso per la prima volta in preview WebAssembly come parte di Docker Desktop.
Sì, con Wasm Edge.
Esatto. E da lì, insomma, se ne è parlato sempre di più. Quindi io ero riuscito a lavoricchiare, a contribuire a un piccolo progetto di compilazione da Java a WebAssembly,
mm-hmm,
sì, che si chiama Cubic. Piccolo perché era una cosa molto sperimentale, molto interna. È un progetto sempre open source. E poi da lì ho scritto qualche blog post su, diciamo, il mio journey nell'imparare come funzionano i compilatori per WebAssembly, e poi da lì sono stato contattato da degli amici e ora colleghi in Tetrate.
Sì, ciao Paolo, ciao.
E il resto.
E quindi hai iniziato questo lavoro. Benissimo, prima di parlare un po' di quello che fai oggi in Tetrate riguardo WebAssembly, secondo me conviene che parliamo di che cos'è WebAssembly.
Un passo indietro.
Perché certo, I nostri ascoltatori sono molto formati, sono molto bravi, però secondo me...
ma esigenti.
Esatto. No, ma soprattutto secondo me, se ho capito bene, il target stanno più o meno nell'ambito dove lavoriamo noi. Quindi web, e server e basta. Diciamo poco desktop, poco embedded, poco mm-hmm, altro. Il target dovrebbe essere più o meno questo, anche dai survey che abbiamo fatto.
Mm-hmm.
È una tecnologia che si sta affacciando al nostro mondo, ma che ancora è difficile che utilizziamo in progetti, in produzione, per cliente, certo, eccetera. Quindi magari molti l'hanno un po' schivato, sottovalutato, non hanno molto approfondito. Quindi diamo per scontato che nessuno di quelli che ci sta ascoltando sappiano neanche lontanamente che cos'è WebAssembly. Mm-hmm. Quindi proviamo a fare un explain like I'm five di WebAssembly, e ce lo farà Daniele.
Lo faccio così: è una JVM on steroids.
Bella. Beh, ora devi spiegare cos'è una JVM,
però.
No, anche io uso spesso, in realtà anche io uso spesso il paragone con WebAssembly, con una JVM, perché è la cosa più facile da spiegare, perché JVM più o meno sanno tutti, sai anche tu cos'è la JVM. Esatto. Quindi usando JVM riesci a spiegarlo.
Infatti
bene.
Ho digerito il concetto che mi hai detto tu e l'ho elaborato.
Perché io sono un divulgatore della Madonna.
Queste cinque parole.
Un divulgatore.
Hai ragione.
Vabbè, torno.
Ma è mia anche questa, non te la...
Io gli ricordo solo le cose che dice, perché lui le dimentica.
Esatto.
Io sono la regia e gliele devo ricordare.
Ma torniamo seri.
Andiamo.
Quindi, JVM on steroid mi piace, perché è coinvolta una virtual machine, è coinvolto un bytecode. Quindi iniziamo a capire, abbiamo un target bytecode, quindi abbiamo un compilatore che compila da qualche linguaggio sorgente, arriva un bytecode e c'è un qualcosa che lo interpreta, lo esegue. Questa è a grandissime linee, diciamo, l'architettura che potremmo disegnare su una lavagna di WebAssembly se dovessimo spiegarlo a qualcuno che non l'ha mai sentito nominare.
Beh, già, per esempio, credo, se ho capito bene, che il bytecode non è solo di un unico linguaggio. Quindi già in questo differisce
da Java, esatto, da JVM.
È la virtual machine.
Esatto, aggiungiamo un piccolo livello di complessità. Cosa ne diresti di questo disegno così infantile che abbiamo fatto?
Allora, pensavo più infantile, tipo ciao, io sono una JVM, ciao, sono...
Però, potremmo anche farlo, se abbiamo delle...
Ciao, io sono un bike.
delle marionette.
allora, sì, Non direi on steroids, ma in realtà dipende da cosa, cosa intendi per on steroids. Io ho un'analogia che ho iniziato a fare definendo sicuramente JVM, ma in realtà più che una JVM on steroids è una JVM dei poveri quasi. Nel senso che...
è depotenziata?
Cioè in un certo senso. Allora, il senso è... vediamo in che senso. Allora, la JVM, quando uno pensa a JVM e al mondo Java, innanzitutto pensa a un oggetto che ha con sé una libreria, una standard library piuttosto ciccione, che è la Java Runtime Environment, una libreria che include cose come collezioni, liste, mappe, eccetera, eccetera, set, così via, strutture concorrenti, accesso al file system, accesso al network e via discorrendo. Quindi tutto quello di cui ho bisogno per interagire con un sistema e scrivere algoritmi, certamente, ma in generale anche interagire con un sistema esterno. WebAssembly di per sé invece è molto più povero in questo senso della JVM. La JVM porta con la JVM in sé come virtual machine è di fatto un runtime del bytecode, quindi una rappresentazione relativamente low level, per una certa definizione di low level, di computazione, di codice. La JVM, normalmente, quando uno pensa al mondo Java, JDK e al mondo circostante, pensa anche a questa libreria. Quindi, tanto più che la JVM è un sistema poliglotta, nel senso che non c'è solo Java, ma ci sono tanti altri linguaggi oggigiorno ormai che girano su JVM, come Groovy, JRuby, Jython, Kotlin, Scala e Clojure, tra quelli più famosi sicuramente. Però c'è sempre un'assunzione di fondo che è: però vorrei essere compatibile con Java.
Con Java, certo.
E in un certo senso chi non è compatibile con Java è un po' penalizzato.
Sì, sì.
E questi linguaggi che girano sulla JVM sono sempre un po' dei figli di un dio minore, perché Java la fa da padrone, è un po' il padrone di casa.
Certo.
Lo sviluppo di Java evolve anche la piattaforma stessa e la VM e traina un po' tutto il resto. Per quanto riguarda invece WebAssembly è come se fosse privo di questa, cioè lo è in effetti, è privo di standard library. WebAssembly nella specifica primaria è pure compute, pura computazione, quindi è una calcolatrice fighissima, basta. Cioè
un processore con un piccolo set di istruzioni.
Esatto, è un processore e il suo set di istruzioni, ma non ho modo di fare interazioni con il mondo circostante.
Input, output. Certo.
Posso creare moltissima entropia, riscaldare una stanza molto bene, però diciamo...
Non ho artefatti.
Esatto,
non
generalmente
nulla.
Vedere l'effetto di quello che calcolo è anche utile. E quella parte invece non sta all'interno della specifica e questa è voluto. È voluto perché permette una grande flessibilità e un grande riutilizzo in ambienti profondamente diversi, come possono essere il browser, dove magari il set di funzioni con il quale interagirò, perché quello che può fare WebAssembly a parte fare calcoli è importare ed esportare funzioni, quindi all'interno del browser magari importerò, non so, il print su una console, per esempio, se volessi utilizzarlo, per esempio, in un altro contesto, potrei importare ed esportare funzioni differenti e comunque mantenere lo stesso tipo di engine con le stesse capacità di calcolo.
Però quando nacque WebAssembly, nacque solo, cioè con l'idea di funzionare solo sui browser.
In un certo senso sì e no. WebAssembly nasce, se vogliamo fare una storia,
stringata.
Sì, WebAssembly nasce per... In una presentazione che avevo fatto era la storia più che di WebAssembly è la storia dei computazioni arbitrarie in un browser. Il browser all'inizio per fare computazioni ricche ha una sola modalità, e cioè caricare una libreria condivisa. La libreria condivisa è scritta in codice nativo, quindi ha il problema di dover essere scritta e compilata per tutto quel set di piattaforme e sistemi operativi che io voglio utilizzare. e poi ha il difetto che ognuno deve installarla sulla sua macchina. Stiamo parlando degli anni 90, fine 90, inizio 2000, quando mi collegavo col 56K, scaricavo la roba e poi magari rimaneva non aggiornata finché non avevo proprio la pistola puntata alla tempia. Quindi è un mondo molto diverso. Ci sono sistemi per fare computazioni e cose interattive più potenti di quelle che nel browser sono in quel momento disponibili, come Flash, come anche le Java Applet che già c'erano, poi più avanti .NET, ma diciamo vivono nel loro mondo isolato di plugin che ha questi difetti. Poi man mano la gente scopre che JavaScript non serve solo a fare il rollover dei bottoni, ma che in realtà si può usare anche per scrivere software, complice probabilmente Douglas Crockford, che fa una grossa opera di divulgazione che fa riscoprire il linguaggio. Si decide però, cioè si inizia a scrivere JavaScript, il mondo è molto ancora, come dire, a chiazze, quindi browser differenti, con capacità differenti, capacità di JavaScript anche leggermente differenti in ogni browser, quindi è molto difficile, iniziano ad esserci librerie con le quali vengono uniformate le capacità, dico jQuery per dirne giusta una, ma o Scriptaculous, penso che
bellissimo,
la
prima, MuTools.
Certo.
MuTools.
Queste erano le prime, poi jQuery diventa di fatto lo standard a un certo punto, però queste fanno il primo passettino. Nel frattempo nascono linguaggi che scelgono di usare JavaScript come target di compilazione. Prima di tutto, probabilmente quello che diventa più diffuso è CoffeeScript, che è quello che diventa mainstream per primo, credo. Babel, che esiste ovviamente ancora, per utilizzare una versione di JavaScript più recente di quelle disponibili, che a quel momento era molto più difficile di oggi. E quindi si inizia a concepire JavaScript non solo come linguaggio da scrivere, ma anche come target di compilazione. Ancora andiamo avanti e altre esigenze cominciano a ragionare in termini di target di compilazione, cioè che cosa possiamo, come possiamo eseguire un programma che non è scritto in JavaScript all'interno del browser. Diventa sempre più difficile. Nel frattempo nasce anche un signore con un signore tipo questo qua, che questo non è Apple, ma arriva un signore con il quale non è più possibile utilizzare Flash, e però la gente vuole fare cose dinamiche e divertenti anche senza Flash, quindi sancendo di fatto la morte di tutti i plugin nativi. E quindi si inizia a pensare come possiamo sostituire i plugin nativi. Il browser acquisisce nuove capacità, riprodurre musica, riprodurre video senza plugin, e si pensa a come avere un target di compilazione ad alte prestazioni in un mondo browser dove però l'unico linguaggio disponibile è JavaScript. Nascono vari progetti che fanno questo tentativo. Dart è un linguaggio che compila JavaScript, ma anche una VM speciale solo all'interno del browser Chrome. Contemporaneamente nel browser Chrome abbiamo il tentativo con Native Client di avere una sandbox dove eseguire codice nativo, ma isolato, senza i difetti dei plugin, dove il payload viene scaricato come un payload JavaScript e non come una libreria da scaricare sul sito di Adobe, per dire. E qualcun altro in Mozilla dice, ma e se invece mettessimo insieme queste idee, cioè di compilare JavaScript, ma compiliamo JavaScript in modo tale che il just-in-time compiler, perché nel frattempo quello che succede è che Chrome introduce per la prima volta un just-in-time compiler per JavaScript, poi gli altri browser seguono, e sfruttiamo questo just-in-time che già è in grado di eseguire efficacemente ed efficientemente JavaScript per avere modo di compilare linguaggi di basso livello in un formato di JavaScript, in un subset di JavaScript che può essere tradotto in codice nativo efficiente. Questo è ASM.js. Primo tentativo gruppo di Mozilla, di fatto per mostrare che non è necessario un native client che eseguiva comunque codice nativo per avere quel genere di prestazioni e di garanzie. Da ASM.js poi il passo verso WebAssembly fu breve ed è lì che nasce questa
nasce
tecnologia.
Tutto. E poi nacque subito una sorta di, cioè un consorzio che guida uno standard, diamo, quindi guida, chiamiamolo uno standard. Abbiamo parlato prima un po' della situazione standard, non è chiarissimissima.
Sì, è un po' complicato il mondo.
È un po' confuso, però vi basta sapere che ci sono almeno due soggetti da tenere a mente per quanto riguarda la standardizzazione.
Uno anche
è
tre.
Facciamo due per semplicità. Per semplicità facciamo due. Uno è il working group del V3C
sì.
su WebAssembly sì, e lì sì, definisce sì. uno standard del linguaggio sì, e, sì, e lì potete andare a vedere tutti i vari draft sì, e sì, lo stato sì, del linguaggio.
Esattamente.
E l'altro è Bytecode Alliance, sì. che è un consorzio di aziende, tra sì. cui i fondatori mi pare che ci sia Mozilla, Red Hat, sì, sì. c'è dentro Docker.
Intel, mi sembra.
Esatto, sì, insomma sì, ci sono varie aziende che hanno collaborato alla definizione sempre dello standard WebAssembly e che ci attaccano tutto quello che lui diceva prima che manca, cioè
sì,
quelle
librerie o API, sì, funzioni.
Per esempio, WASI, che è sì. lo standard che serve per comunicare invece con il sistema
operativo. Sì.
Quindi, per esempio, le chiamate POSIX, queste cose qua.
Sì.
E quindi loro cercano di ampliare WebAssembly runtime per permettergli di funzionare su più cose. Perché, perché a quel punto, manca un passaggio, a quel punto sì. qualcuno sì, ha pensato.
Ma visto che definiamo una VM... perché non la definiamo in modo tale che non sia specifica per il browser?
Certo.
Se la definiamo così astratta, dove la si può utilizzare per fare altre cose?
Fuori dal browser.
Fuori dal browser, esatto. Nessuna pietà.
Quindi ci teniamo tutto il vantaggio di avere una VM, portabilità, sicurezza perché è sandboxata, velocità di esecuzione, cross-compilazibilità, nel senso che abbiamo, sì. abbiamo supporto insorgente per un sacco di linguaggi diversi
esatto.
e ce la spostiamo dove ci pare.
Esatto, e da lì il passo a Docker.
Esatto, poi vediamo un passo di Docker che è più complicato. Nel frattempo voglio recuperare un po' di cose. Sirio prima mi ha dato dello Steve Jobs, malissimo.
Ma legale buono.
Ma legale buono, malissimo anche quello. Caotico malvagio.
Io avrei visto. Detto più legale caotico.
Ma io
che non esiste però è...
Io metterei caotico malvagio. Antonio, questa cosa che genera molta entropia lo preoccupa. Perché, perché genera molta entropia?
No, nel senso che se hai una macchina che, come tutte le cose, genera entropia, no? Se io faccio calcoli,
esatto.
senza vederne
scaldo la stanza,
è entropia, questo, entropia in questo senso. Ma non ti devi preoccupare, Antonio, è un'entropia buona, è legale buona. E Sirio, cosa che dice? L'entropia può solo aumentare, quindi sarebbe solo questione... Esatto, esatto.
Sì, 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 era solo per dire che scaldi la stanza, non era solo
esatto.
modo...
Esatto, se non hai, un artefatto, ti produci un artefatto.
Sì, sì, sì.
Benissimo, quindi a questo punto noi abbiamo una specifica del linguaggio, abbiamo un po' di librerie, abbiamo il compilatore infilato dentro, tra l'altro varie toolchain, tra l'altro ce l'abbiamo dentro la toolchain di Rust, quindi con Rust possiamo compilare Rust in WebAssembly direttamente, ci abbiamo degli altri compilatori che ci sparano WebAssembly da C, C++,
Python,
Go, parliamo infatti di Go. A questo punto abbiamo bisogno di un runtime che ci esegua Java, che ci esegua WebAssembly, il bytecode appunto, quindi che lo interpreta e lo esegue fuori dal browser. Ne nascono un po', oggi runtime non sono lo standard, no? Oggi runtime è
un'implementazione.
L'implementazione dello standard, ce ne sono un po'.
Certo.
La confusione nasce dal fatto che un po' stanno in Bytecode Alliance, come dicevamo,
sì.
altri stanno in CNCF, che è almeno uno che sandboxa un altro runtime, che è Wasm Edge, che è quello a cui Docker contribuisce, ma va bene, fa lo stesso. Abbiamo vari runtime, diciamo, perché quello ognuno si può implementare quello che vuole.
Sì.
A questo punto entri in scena tu, o meglio, tu arrivi a esatto. lavorare, a collaborare a un runtime
sì.
specifico, perché fai una cosa che diciamo che è più verticale, o quantomeno ha un obiettivo più specifico
sì.
di essere runtime generico per far girare bytecode dappertutto.
Sì.
Voi con il vostro runtime, che si chiama WaZero,
sì.
Che non è un progetto sandboxato, è un progetto che trovate su GitHub, open source, poi metteremo il link, uh-huh. e voi avete un'idea più specifica, intanto di essere parte del mondo Go,
sì.
e quello già era un obiettivo, che invece la maggior parte dei runtime WebAssembly, da quello che ho visto, vanno più su Rust, questo sì. tipo di toolchain,
sì.
mentre voi avevate la necessità di andare su Go.
Sì.
Per legarvi più al mondo cloud,
sì.
quindi al mondo di Istio, al mondo di Kubernetes, uh-huh. e quindi avete scelto quel tipo di,
sì.
di linguaggio.
Esatto.
Quindi tu arrivi in Tetrate e ti metti a lavorare su WaZero. Cosa trovi come obiettivi del progetto e quello su cui poi vai a lavorare?
Sì, allora, innanzitutto giusto per... essere pignoli, io entro in Tetrate che il progetto esiste già,
sì,
è importantissimo,
sì,
certo, perché se no, non vorrei che sembrasse che ho fondato niente io, no, sono arrivato e mi sono trovato già tutto pronto senza capire niente all'inizio ovviamente.
Però ti sei andato apposta perché ti affascinava
sì,
quella...
Sì, no, assolutamente, quando mi hanno contattato dico caspita, lavorare su un runtime per un linguaggio è sempre stato quello che volevo fare, tant'è che qualche mese prima volevo entrare nel team OpenJDK all'interno di Java, all'interno di Red Hat. Poi diciamo l'opportunità Tech Trade è quella che si è concretizzata più in fretta. Il progetto fu fondato da Takeshi, un collega, un paio d'anni fa, proprio un po' per togliersi un sassolino dalla scarpa, togliere un sassolino dalla scarpa e crea un intero runtime web assembly. È un personaggio interessante lui. Un giorno durante le vacanze ha detto: ho provato a scrivere una JVM, però adesso mi sono stufato, tipo in 15 giorni. Ah. Così, è uno così lui.
Cioè io mi stufo quando non mi escono fuori le soluzioni a Advent of Code.
Sì, lui invece scrive una JVM.
Ok, va bene. Vabbè, ci sono personaggi così. A te Daniele non è capitato di scrivere una JVM nel tempo libero?
Sì, certo.
Ne hai un paio in tasca.
Esattamente. Sì, infatti, okay. Però mi sono stufato alla seconda linea di codice, sì. Non ne ho di pronta.
Esattamente.
All'import però.
Ma infatti nel prossimo Advent of Code, secondo me, la terza è scrivi una JVM. mi trovo qui e ripeti la domanda. Scusate.
Tu arrivi e cos'è che ti affascina degli obiettivi del progetto UAZero?
Allora, sì, dicevo, quello che avrei sempre voluto fare, diciamo, anche visto il mio percorso, era lavorare su un runtime di un linguaggio, tanto più che io non conoscevo neanche Go prima di essere, almeno lo conoscevo, ma non l'ho mai usato. E quindi l'ho studiato appositamente per lavorare su questo progetto, perché il progetto era particolarmente interessante. E, sì, come dicevi, perché inventare l'ennesimo runtime per WebAssembly? La prima risposta è: ma perché no?
Beh, a parte che non è che ce ne sono così tanti.
Non ce n'è così tanti. E come dicevi tu, la maggior parte dei runtime WebAssembly, se non ci riferiamo a quelli che già girano all'interno di un browser, perché ormai tutti i browser le implementano, quindi V8, SpiderMonkey, implementano web, anche JavaScript Core, implementano ormai WebAssembly. La differenza fondamentale è che questi engine specifici per WebAssembly non implementano il resto di JavaScript. Perché mai questo dovrebbe essere interessante? Perché mai dovrebbe interessarci? Beh, perché possiamo fare assunzioni più forti su quello che andrà a girare in questo runtime, possiamo scartare una serie di cose che non ci servono, quindi il runtime può essere più piccolo. Quindi questa in generale è la risposta: perché WebAssembly? Perché WebAssembly come libreria? Quindi perché, per esempio, WasmTime, perché Wasmer, perché WasmEdge e così via? Questi sono engine che io posso eseguire sulla mia command line passandogli un binario WebAssembly, e in questo caso funzionano come Node o come una JVM, ma posso utilizzarli anche come librerie. Allora, come librerie... il vantaggio che ho nell'utilizzo di WebAssembly è lo stesso che ho nel embeddare un linguaggio di scripting. Quindi il linguaggio di scripting può essere JavaScript, ovviamente, perché no? Ma Lua è un linguaggio che è utilizzatissimo per estendere applicazioni, specialmente videogiochi. Perché? Perché è piccolo. Perché è piccolo sia come runtime che come linguaggio. Facile da imparare anche. Ed è molto facile da embeddare, specialmente in C e C++, e probabilmente anche in Rust, che sono abbastanza, diciamo, compatibili in quel senso, e in generale linguaggi di questo tipo. Hanno però un grosso difetto, questi linguaggi di scripting, voglio dire, che devo imparare quel linguaggio di scripting. Ovviamente se scelgo JavaScript sto sparando con il cannone, e qualcuno che conosce JavaScript sicuramente ce l'ho. Lua è un po' più difficile, ma probabilmente si può trovare. Però perché limitarmi a un linguaggio specifico? Torniamo velocissimamente al discorso browser. Voglio permettere di eseguire roba diversa all'interno del browser che non sia solo JavaScript, allora compilo roba in JavaScript, ritorniamo al problema iniziale. Se voglio sviluppare la mia applicazione, che ne so, un network proxy estendibile, oppure, non lo so, un videogioco perfino, perché no, o qualsiasi altro tipo di applicazione scriptabile, perché scegliere un linguaggio di scripting specifico, imponendo la scelta poi ai miei utilizzatori? Con WebAssembly ho a disposizione un runtime piccolo, nel quale io decido che parti di libreria esporre agli utenti finali, perché la libreria è assente. E quindi le primitive, i modi in cui interagire con il mio sistema sono totalmente decisi da me che importo la libreria. E quindi è un candidato ideale per fare estensioni. E questo è un discorso che sta quasi passando un po' in secondo piano, perché si sta parlando molto di WebAssembly nell'ambito cloud, di cui poi magari parliamo, perché sarà sicuramente di interesse, ma è che l'uso di WebAssembly per fare estensioni è l'uso principe, nasce per fare quello in un certo senso, le estensioni, o meglio lo scripting all'interno di un browser. Perché Go? Go ha dei vincoli particolari quando si tratta di linkare delle librerie native, quindi se voglio utilizzare un runtime WebAssembly scritto in Rust o V8 scritto in C++ o altri, lo posso fare, ma perdo determinate garanzie a livello sia di runtime Go che a livello anche di cross platform compatibility build toolchain. Quindi diciamo la scelta di utilizzare una libreria nativa con un runtime Go è una scelta molto forte che mi impone delle scelte piuttosto grosse che magari non me la sento, non mi sento di accettare per il mio progetto. Scrivendo un runtime completamente in Go evito tutti questi constraint e quindi posso portarmelo dentro semplicemente come libreria senza dover fare queste scelte appunto obbligate.
E nel vostro scenario specifico, tu sai da che esigenza si era partiti?
Era un'osservazione generale dell'ecosistema Go. In generale, quando sei nello sviluppo di Go, questa esigenza si verifica. Diciamo l'osservazione generale è anche, essendo Tetrate una compagnia che lavora nell'ambito service mesh, quindi con Istio e progetti collaterali, c'è spesso l'esigenza di scrivere estensioni software a software Go. Go è principalmente, ed è principe, funziona bene per sviluppare binari statici, quindi autocontenuti, ma viceversa, quando si tratta di fare estensioni dinamiche, magari per caricando codice dinamicamente runtime, è esattamente quello che diventa un po' più difficile. E WebAssembly è un'ottima risposta a questo tipo di esigenza.
Che domande hai su Wazero, Daniele?
Ma in realtà stavo cercando di capire esattamente come funziona la questione di includerlo come libreria, più che altro per dettagliare, cioè quindi io parto da un mio runtime o da un altro runtime e vado a utilizzare quelle feature che mi espone quel runtime andandomelo a includere come libreria, e questo è il processo
sì,
più o meno.
Essenzialmente significa... il processo è molto più semplice di quello che uno potrebbe immaginare. Tutto ciò che faccio è importo la libreria Go di Wazero, dopodiché istanzio un oggetto che rappresenta un runtime, e a questo punto io posso caricare dei moduli WebAssembly, che saranno dei file, questi moduli vengono istanziati, che significa semplicemente che vengono compilati in memoria, analizzati, validati e così via. Dopodiché questi moduli, una volta decodificati, validati, compilati, esporranno delle funzioni. Ogni modulo WebAssembly espone delle funzioni che esporta e importa delle funzioni.
Scusami, questo vuol dire che se vado a importare dei moduli WebAssembly, quei moduli potrebbero essere scritti in linguaggi differenti.
Esattamente, esattamente.
Quindi, di fatto, sto prendendo quel pezzo e lo sto estendendo anche verso altri linguaggi di programmazione.
Esattamente. Sì, posso scrivere sia in Go, quindi se sono sviluppatore Go posso continuare a usare Go per scrivere il mio WebAssembly, ma posso anche scriverlo, che ne so, in C, in Rust, perfino appunto, come si diceva, in Python, in Ruby e così via. E, vengono esposte delle funzioni, io posso chiamare queste funzioni dal mio programma Go, nel mio programma Go posso esportare verso il modulo WebAssembly delle funzionalità per dare accesso al cuore del mio programma. Diciamo, per esempio, un videogioco, do accesso ai player, ai giocatori che sono nella scena, e quindi il modulo WebAssembly può accedere a questi giocatori e può modificarne lo stato, per esempio, cose di questo tipo.
Tu, Claudio, che domande hai su Wazero?
Perché Zero?
La ringrazio per la domanda.
Prego. Era in scaletta. Era facile.
Sì, l'avevo letta. L'ho studiata.
Quindi sei preparato?
Sì, sono preparato. Praticamente confina con l'Austria.
Ok, a nord.
A nord.
Il principale prodotto esportato è la grappa di pere.
Credevo la barbabietola da zucchero.
Zero perché zero?
Zero perché zero dependency. Quindi è autocontenuto sia dal punto di vista di librerie Go. Non usiamo praticamente nessuna libreria a parte la standard library di Go, che la rende particolarmente autocontenuta, ma l'accento era anche il fatto di non utilizzare questa quello che dicevo prima, questa toolchain particolare che si chiama SIGO. Questa toolchain è una toolchain che si attiva in pratica automaticamente nel momento in cui si vuole importare una libreria scritta in codice nativo. Quando voglio, non so, per esempio importare una libreria scritta in Rust, molto probabilmente dovrò importare questa libreria, questa package che si chiama SIGO, che mi fornisce delle funzionalità e mi permette di interagire col codice nativo, ma facendo questa cosa in automatico il compilatore di Go switcha in una modalità che richiede che sia presente un compilatore C, una toolchain C sulla macchina, che vincola in svariati modi sia il modo di esecuzione del runtime che il modo di compilazione.
Chiaro. E adesso vorrei leggere la domanda di Claudio Cicali, che tra l'altro ti saluto, che ti chiede... Dico a te perché io non saprei rispondere, quindi dico a te. No, non è vero, magari sì. Si sta da sempre cercando la soluzione... L'hai messa a schermo? No, troppo lunga.
No, è andata prima a schermo, adesso non si vede più.
Vabbè, la leggo da lì. Si sta da sempre, perché è più piccolo. Si sta da sempre cercando la soluzione perfetta per il cross-platform su mobile, React Native, Flutter e altro. Pensate come se potessimo rispondere tutti.
Plurale maiestatis.
Esatto, voi Edoardo, pensate... che WASM
lasciate
possa...
Lasciate che gli sviluppatori vengano a me.
Fammi leggere. Pensate che WASM, The WASM, tra l'altro, possa in qualche modo migliorare la situazione corrente? Quindi la domanda, se ho capito bene, è WASM potrebbe essere alternativa a React Native o Flutter?
Ma perché no?
Perché no, addirittura? Cioè, secondo me oggi non esistono applicazioni WebAssembly per mobile.
Allora, sì, no, era un perché no come dire... Boh,
cioè,
sì,
potrebbe essere.
No, allora, quello che vi posso senz'altro dire, parlando proprio di Flutter, effettivamente, quello che so, non sono super informato, ma quello che so è che ha già un back-end WebAssembly che gira nel browser, supportato da Chrome, perché utilizza una delle specifiche un po' più fancy, diciamo, che non sono implementate dappertutto, quindi Flutter già, per esempio, sfrutta WebAssembly. Se siete amanti o no, ma siete sfortunatamente, che ne so, utilizzatori di Kotlin su Android, perché è l'unica scelta, almeno fino a poco tempo fa lo era, saprete forse che uno dei prodotti, dei progetti che sta promuovendo JetBrains recentemente è proprio una libreria, un toolkit per sviluppare interfacce utente sia su mobile che su browser. Che forse si
Jetpack
chiama...
Compose.
Esatto, bravissimo. E anche questo, se non ricordo male, stanno lavorando per portarlo su WebAssembly.
Sì, c'è una prima release del target WebAssembly di compilazione.
Esatto. E questo è basato appunto su Kotlin WASM, che utilizza la specifica WASM GC. Vabbè, adesso non entriamo nei dettagli.
Sì,
comunque è una cosa super sperimentale. Però, come sempre, in realtà, come nella in generale nel mondo dell'informatica, nella nostra industria, quello che succede è che le tecnologie non sostituiscono altre tecnologie, ma si affiancano e si accumulano. Quindi la domanda è la soluzione perfetta e migliorare la situazione corrente. Allora,
sai cosa manca in realtà in questo scenario? Mancano, secondo me, le API col sistema operativo. Cioè, se oggi abbiamo WASI che ci dà API POSIX, io non so se abbiamo le API per Android e iOS.
Dovrebbe essere lo scopo di un runtime, no?
Sì.
Andare a...
ma la mia informazione è limitata, ma non credo che a oggi esistano progetti di questo tipo. Anche perché immagino che dovrebbero essere approvate da Google e da Apple, passare tutta una serie di... e poi eventualmente diventare un runtime approvato.
Non ci sono, diciamo, dei runtime nativi per WebAssembly.
Io non credo.
Quello che però si può fare è in realtà utilizzare WebAssembly come linguaggio intermedio, cioè un linguaggio che poi viene a sua volta compilato in nativo, e a quel punto può girare
dove vuoi. Anche perché, adesso Flutter non lo so bene, però React Native di sicuro alla fine al sistema non espone JavaScript, cioè al sistema sotto fa le chiamate native, cioè fa da interfaccia tra le chiamate native e JavaScript. Flutter non lo so, ma immagino che faccia la stessa cosa con Dart. Come?
Cosa? Transpilazione? React Native?
No, il JavaScript rimane lì, semplicemente c'è un motore, attualmente adesso lo stanno eliminando, ma attualmente c'è un qualcosa che fa comunicare il runtime JavaScript con il runtime con le API native. Mm-hmm. Quindi girano entrambi affiancate. C'è un thread per... Sto dicendo delle cose a caso, ma comunque c'è un...
Ok.
Ciao, io sono...
Thread su, immagina che c'è un thread su JavaScript e un thread nativo. E queste due cose comunicano.
Comunica, ok.
E su WebAssembly non credo che esista una cosa del genere. E quindi non... anch'io penso che sia più una cosa che potrebbe affiancare questi, anche perché tu oggi non scegli React Native perché hai un bel runtime, scegli React Native perché puoi scrivere JavaScript fondamentalmente, o scegli Flutter perché ti dà...
Però l'improvement è a questo punto espandersi a N linguaggi.
Sì, 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 chiaro.
Che però se si va verso quell'ottica, quindi una scatola che contiene la tua interfaccia verso il sistema operativo e l'altro thread che è il tuo runtime web assembly, a quel punto è la tua app che incorpora tutto.
Sì.
Quindi quello che devono valutare è la tua app finale.
Però hai bisogno che nell'engine giri WebAssembly.
Quello che si può fare, per esempio, uno dei runtime che tra l'altro è sotto l'ombrello Bytecode Alliance, visto che parlavamo prima, mm-hmm. e che non abbiamo citato, è WASM Micro Runtime, mi pare, okay. abbreviato WAMR, che fa compilazione, di fatto compilazione nativa ahead of time, quindi viene generato una specie di sostanzialmente un binario nativo. Viene molto utilizzato nell'ambito embedded perché genera dei binari piccoli, non porta con sé un grosso runtime, quindi lo posso utilizzare per esempio in scenari embedded, microcontroller, sistemi che girano su device molto piccoli. E quindi potenzialmente WebAssembly non impone il fatto di portarsi dietro un runtime
completo.
Alla JavaScript, okay. o alla Java, posso compilare ahead of time. Questa cosa in realtà è una cosa che stiamo vedendo in vari ecosistemi, come voi dicevate, React Native fa in un certo senso questa cosa e così via. Quindi è possibile, possibile.
È possibile. Quindi, Claudio, se stai aspettando che arrivi WebAssembly sul mobile, magari. Magari ci sarà.
Sicuramente già nei browser è disponibile, per cui fai una bella web view come facevano i nostri padri.
Esatto. I nostri più pionieri, risolviamo il problema.
Oppure chiedi a ChatGPT.
Esatto.
Ma c'è un target ancora più figo del mobile, secondo me, per WebAssembly oggi, che è cloud. Cloud o adesso dire cloud vuol dire una barca di cose, no? Credo che nel mondo WebAssembly ci si stia concentrando più che altro su Edge. No, quindi
un po', sì, sì, certamente.
Serverless, sì, Edge, serverless, cioè quegli scenari lì.
Sì, sì, sì.
E lì, secondo te, c'è una forte spinta? Si può davvero avere un cambio di paradigma in futuro? Cioè passare da un paradigma... Diciamo che oggi parliamo di serverless, parliamo di container.
Mm-hmm.
Sto vedendo da varie aziende una spinta a sostituire i container, i runtime quantomeno, con WebAssembly. Mm-hmm. Ci sono alcune aziende che già offrono mm-hmm. servizi, c'è Cloudflare per esempio, mm-hmm. c'è Fermion, c'è Fastly che offrono dei...
Cosmonic.
Esatto, che offrono proprio delle function, dei worker che tu ti puoi far girare con il tuo WebAssembly, sì. che quindi ti scrivi nel linguaggio che vuoi, glielo deploy e loro lo fanno girare, quindi sì. c'è un'offerta commerciale già, sì. Che già esiste. Secondo te c'è un'evoluzione possibile, ce la vedi, o un affiancamento di questi due paradigmi?
Ma sai, la risposta è sempre come nel mondo in generale, tranne che su Twitter, la risposta è sempre dipende, no? Su Twitter invece hanno tutti l'opinione molto forte.
Sì,
su
sì, tutto. Sì. Soprattutto uno.
E penso che sicuramente WebAssembly troverà svariate nicchie in cui funziona bene e lo vedremo sempre di più. Penso che la nicchia ideale nell'ambito cloud sia senz'altro l'area serverless e l'area in generale dove ho possibilità di fornire dei constraint molto forti per quanto riguarda il boundary della mia application, cioè della mia applicazione, scusate, parlo.
Vabbè, non so più parlare italiano.
I confini della mia applicazione per quanto riguarda interfacce, API, eccetera. Quindi, per esempio, un sistema tipo Lambda, tipo appunto serverless, è un sistema dove può già avere abbastanza senso. Il mondo è fortemente in evoluzione in questo momento. Il modo, la modalità con il quale questo funziona sta cambiando. La stessa interazione, il modo in cui viene scritto questo WebAssembly, il codice che scriviamo, che poi viene compilato in WebAssembly, il modo in cui vengono scritte le applicazioni, evolve nel tempo perché non c'è ancora un vero e proprio consenso. Per quanto riguarda invece quando si parla di mondo container, dove le applicazioni sono ciccione e fanno tante cose, secondo me lì dipende un po', cioè è un po' più difficile, diciamo. Il container è una difficile darne addirittura una definizione di container, è un coso che fa cose, no? Ci metto dentro la mia roba, poi la metto da qualche parte, chiudo gli occhi, non voglio sapere cosa fa.
È un pacchettone, insomma, che distribuiamo.
Che poi distribuiamo, che sta isolato, che così non... E, diciamo, il problema principale, una delle qualità del container è che posso deployare un sistema... un environment, un sistema di un ambiente di esecuzione completo con tutte le sue dipendenze ed essere sicuro che questo venga eseguito così com'è, più o meno, ovunque venga deployato. Naturalmente posto che sia Linux, posto che sia la stessa architettura. WebAssembly risponde perlomeno al problema, non mi interessa l'architettura.
L'architettura, astraggo ulteriormente.
Esatto, non mi interessa il sistema operativo perché astraggo questo set di API tramite un layer, sì, che potrebbe essere WASI. Però questo richiede di compilare l'applicazione in, sì, modo tale che venga eseguita su WebAssembly. E se qualcuno tra gli amici da casa o tra i presenti ha mai provato a compilare o comunque a trovare pacchetti per Alpine che semplicemente ha cambiato la libc con Muscle, che non è compatibile con...
Ah, vedo una faccia sofferente.
Con, sì, sì, libc, certo. Sapete quanto sia sofferente. Ora, immaginate, anziché compilare per Muscle, dovete compilare tutta la volta, anziché compilare Python o Node, o magari, visto che magari non ricompiliamo tutto, ma trovare il pacchetto giusto per Node, eccetera, contro Muscle, quanta sofferenza avete provato. Immaginate invece ricompilare tutto contro una libc strana che permette di girare sopra WebAssembly. E immaginate quindi, e poi immaginate che non sia più solo Linux, che almeno era quello lì, e l'API POSIX più o meno, POSIX flavored di Linux, sono quelle lì. Immaginate sia un layer che è POSIX, ma non proprio POSIX, perché avevo voglia di qualcosa di POSIX, ma non proprio POSIX.
E insomma, aggiungiamo livelli di frizzantezza,
esattamente, di e quindi i livelli di complessità possono variare a piacere, quindi è un mondo in forte evoluzione e sicuramente interessante a cui prestare attenzione, ma niente ancora definitivo.
Beh, perché taglia parecchio quello che è l'overhead del container vista in quest'ottica, anche solo ne parlavamo prima della, del cold start di un container, sicuramente è enormemente più grande di una cosa, sì, di questo tipo.
Questo è il selling point, infatti, di quelli che ti offrono servizi di questo tipo. Per esempio, sulla home page di Fermion, nel loro, quando vai a guardare la loro offerta, i tempi di Bootstrap sono segnati come un selling point forte. E in effetti questo è uno dei vantaggi.
Questo è uno dei vantaggi, ma bisogna mettere un asterisco anche qui, purtroppo. Mm. Mi dispiace, oggi sono qui per rovinarvi le feste. Il motivo per cui il bootstrap di un binario WebAssembly è veloce è perché non devo fare il bootstrap di una VM, per esempio. Node è molto veloce, per esempio, a partire, no?
Sì.
La JVM, invece, siete amici della JVM o anche se siete nemici
ho
della JVM,
grandi ricordi,
esatto, grandi ricordi.
Ma non belli.
Non belli. Esatto.
Ti metti in un angolo ogni tanto così.
Vabbè, però stiamo parlando di quasi 20 anni, quasi 20 anni
allora,
fa.
Sono un po' d'acqua da sotto i ponti è passata.
Non era la JVM che c'è oggi, esatto, era un'altra.
La JVM dei nostri nomi.
Dei nostri, sì, 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 padri.
Esatto, esatto. il cold start di una JVM è piuttosto lungo, per,
certo,
esempio. Ma non diciamo, ogni ecosistema ha i suoi difetti, sì, i suoi vantaggi, svantaggi, eccetera. Il cold start di WebAssembly è veloce nel senso che la VM fa molto poco. Naturalmente il punto è anche che non c'è cold start, nel senso che, avendo tu per esempio avuto amicizie nel mondo JVM, magari ti ricorderai gli application server erano dei cosi grossi di Java, ci mettevano un po' a partire, ma poi caricavano questi pacchettini WAR, Java,
certo,
cose
Java,
di classi, cose di Java, che caricavano dinamicamente. E in effetti, in questo senso, il runtime WebAssembly fa una cosa analoga. E quindi anche in quel senso il cold start magari di questi pacchettini non è così lento. Peccato che in un modulo WebAssembly c'è una parte, un pezzo, una funzione, un main, che può contenere codice arbitrario a piacere. E siccome è a piacere, il tuo compilatore lì dentro può mettere un sacco di cose a seconda di quello che è scritto nel tuo programma. Per cui il fatto che il cold start sia zero dipende fortemente dalla tua applicazione. Perché se tu prendi Spring e lo compili in WebAssembly, io dubito che sarà poi così veloce.
No, ho capito. Cioè, beh, infatti stiamo parlando più che altro di funzioni abbastanza contenute. Cioè, lo scenario in cui mi immagino WebAssembly è appunto quello di piccolissimi servizi,
sì,
per oggi, ad oggi almeno.
Quelli che tipicamente infili in una Lambda o cose del
esatto,
genere. Che
esatto.
Ma io ho visto cose, c'è cioè chi cerca di infilare cose enormi dentro delle Lambda. Certo. Quindi...
Sì, è vero, a volte si misusa anche questo tipo di paradigma.
Però senza dubbio, sì.
Dei megabyte che hai a disposizione per caricarci dentro sono un quantitativo di codice folle che tu puoi infilarla dentro.
Esattamente, esattamente. Sì. Per cui, diciamo, anche lì il claim non è falso, assolutamente, però va preso con le pinze. Cioè non è una proprietà intrinseca di WebAssembly.
No, certo. Cioè, sta anche nell'uso. Diciamo, nell'uso che ne
come
fai.
Sempre.
Esatto.
Purtroppo, come dicevo, vi devo dare delle risposte. WebAssembly è una figata.
Però scrivilo in piccolo, in basso, esatto. L'asterisco.
No, finora invece non ci hai mai detto WebAssembly è una figata. No, è sempre... Sì, ma... Quindi, dobbiamo usarlo? Non ho capito.
No.
No.
Andiamo a casa, ciao.
Questa era la puntata che ci vuole allontanarvi totalmente dall'uso di WebAssembly.
No, scherzavo. Allora...
Bello, ma non usate.
Ma
insomma.
Non
lo userei.
Ma non ci programmerei.
Esattamente. No, allora, WebAssembly... Ancora.
Ciao Lorenzo, intanto.
5 minuti, comunque.
5 minuti, vai.
WebAssembly è una tecnologia che, anche se viene promossa come se fosse la soluzione a tutti i problemi del mondo, ovviamente ha degli usi e dei non usi. E quindi... Per certi usi sicuramente va valutata. Ancora allora, deve crescere.
Io direi questo. È una tecnologia che bisogna conoscere, quantomeno sapere dove guardare, cosa guardare, tenere d'occhio. Bisogna essere preparati perché potrebbe arrivare in forze domani.
WASM is coming.
Esatto. Cioè potrebbe arrivare e potrebbe effettivamente servire nel lavoro di tutti i giorni. Cioè, dobbiamo essere preparati a sapere quantomeno cos'è e spero che quello che abbiamo fatto in questa puntata serva anche per chi non lo conoscesse, proprio da introduzione, per andarsi ad approfondire alcuni concetti. Vi abbiamo buttato lì un po' di cose, no? Quindi sapere di cosa si sta parlando, quali sono i componenti in ballo. Oddio, ho detto la parola componenti, non volevo. Perdonami, perché se entrate nel mondo WebAssembly scoprirete che ci sono discussioni in questo senso.
Sì, sì.
Comunque, per dare anche un po' di input sul mondo WebAssembly, ma il mondo WebAssembly è un mondo giovane, è partito da molto poco, non ci sono...
Sono appena 10 anni, pensate.
No, non è vero.
La prima release era nel 2015.
Ma WebAssembly? No.
Della specifica, 2015.
Una delle specifiche o della
ma
specifica
prima. Ma non è SM.
No, kick-off, sì.
Okay. Non è SM, è proprio
SM 10 anni, SM 10.
Ah, vedi. Allora è tempo di guardare. No, pensavo fosse più giovane, invece no, qualcosina.
Beh, diciamo che ha guadagnato terreno.
Rispetto a JavaScript, sì. È giovane, dai, diciamo così. E più che altro è difficile andare a vedere quali sono gli standard, chi li sta proponendo, però come ho detto, V3C e Bytecode Alliance sono le cose da seguire. Anche Edoardo è una cosa da seguire, naturalmente, insomma, comunque giri le conf, fai della divulgazione, insomma, se volete qualcuno che ve lo possa raccontare.
Wasiro, vi renderà più felici.
Esatto, stellate Wasiro su GitHub. Come potremmo concludere in prospettiva? Ecco, se dovessi consigliare a qualcuno come entrare nel mondo WebAssembly oggi, no, non da zero, ma insomma da qualcuno che è interessato ai linguaggi e vorrebbe un po' entrare nel mondo WebAssembly, cosa gli consigli da dove gli consigli di partire?
Ah, bella domanda. Beh, allora io penso, anche visto il nostro pubblico, penso che il mondo più facile per iniziare a guardare WebAssembly sia partire dal browser, perché è dove il supporto è ubiquo e si può partire da lì e poi l'appetito viene mangiando. Le toolchain sicuramente più mature sono quelle di C, C++, tu ne hai citate varie prima di vari linguaggi, ma in realtà stanno tutti sopra Clang. Quella, il
è vero, è vero, è vero, sì, 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 sì.
Sopra l'LVM, però C, C++, Rust, TinyGo è molto maturo, Go sta acquisendo anche la toolchain principale, le caratteristiche per funzionare dappertutto, sia dentro che fuori browser. Ci sono vari linguaggi che si aggiungono, ci sono anche addirittura dei linguaggi che sono nativi per WebAssembly, e quindi queste sono, ma sicuramente se partite con Rust o Go, questi sono sicuramente tra le toolchain più mature per provare a divertirsi, anche C ovviamente.
Sì, anche perché se scaricate appunto la toolchain di Rust per provare a fare un Hello World o qualcosa, vi trovate già dentro.
Esatto, semplicissimo.
Già dentro il compilatore, anzi mi sa che proprio sulla documentazione di qualche runtime c'è proprio scritto l'Hello World in Rust.
Sì, normalmente succede così, perché è una delle toolchain più semplici da usare, soprattutto perché LVM, cioè C e C++ più si possono usare, sono tra le più antiche, tra virgolette, ma quella di Rust è super integrata, molto facile.
Sì. Con due comandi, insomma, voi scrivete un hello world, compilate con target WebAssembly browser, per esempio, così vi dà il vostro bel index.html, index.js, lo fate rannare sul browser, siete contentissimi perché vi gira l'output di Rust sul browser. Io ho fatto così e mi sono esaltato tantissimo, poi mi sono fermato, come con Advent of Code.
Come la JVM.
Come JVM. Alla terza riga, ho fatto due righe, mi sono fermato, ho detto, beh, basta così.
Stampo, hello world, funziona, sono contento.
Io ho finito, bello, mi è piaciuto. Ma
conosco
che...
WebAssembly.
Esatto.
Ora,
esatto.
Massimo esperto.
Aggiorno CV. Esatto.
Esatto. Tra le skill di LinkedIn ho messo WebAssembly.
Hello world.
E sono a posto. Volevo salutare anche l'ultimo utente, ma siccome non so leggere il suo nome, Claudio, leggi tu per favore.
Mijorus.
Ciao Mijorus.
Ciao Mijorus.
Unilateralmente deciso che si dice così.
Esatto. Quindi io direi, ancora in conclusione, seguite innanzitutto Wasiro su GitHub e tutti, insomma, gli update che danno sul progetto. Seguite Edoardo, che sicuramente vi metteremo poi il link, è uno che, se vi interessa il mondo WebAssembly, vi darà soddisfazione. E poi naturalmente seguite Continuous Delivery su YouTube, perché dobbiamo raggiungere i 1000 follower. Siamo a 991. Vediamo se siamo aumentati durante questa
live. Posso fare anche uso privato del mezzo pubblico?
Ne hai facoltà, prego.
Parlare del meetup che organizzo con degli amici.
Certo,
Papers,
certo.
We Love Milano. Siamo su Twitter, siamo credo anche su LinkedIn. Sì, su GitHub. È un meetup dove parliamo di paper, pensa un po', di computer science e limitrofi. Ci ritroviamo a Milano every once in a while.
Tra l'altro qui.
Qui vicino, sì, in via Fara 26, di solito presso gli uffici di eDreams. E niente, seguiteci e parliamo di...
Metteremo il link anche di questo fantastico meetup.
Siamo a 992.
Dai, uno l'abbiamo preso. Forza ragazzi, dobbiamo arrivare a 1000. 8 ne mancano, avrete 8 parenti.
Code che potrete generare con WebAssembly.
Con WebAssembly
e l'intelligenza artificiale.
Esatto. E ovviamente l'intelligenza artificiale sempre. Fate l'Advent of Code in WebAssembly.
Ah, giusto. No, in WebAssembly magari è un po' complicato. In Rust, però invece l'output lo compilate in WebAssembly.
Ovviamente.
Questo è fondamentale.
Se non lo sapete fare, chiedete a ChatGPT di
che vi darà un compilato. Allora, io naturalmente ringrazio innanzitutto Claudio per tutto il supporto, per la qualità infinita di questa puntata. Olè. Grazie anche a Daniele che ci ha dato supporto in questa puntata.
Grazie per l'invito.
E naturalmente grazie a Edoardo, un ospite formidabile, meraviglioso e bellissimo, che ci ha dato qualità infinita. E grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito in live oggi. Naturalmente non ripeto tutti i nomi, ma Silvio, che lo sta facendo in Rust, continua a farlo, fai molto bene. Vi ricordo ancora una volta che questa è l'ultima puntata in studio di quest'anno, ma mercoledì prossimo alle ore 18 saremo sempre qui su questi canali in live con Riccardo Palombo e Morro Linux a parlare dell'anno di Linux su desktop, che ovviamente sarà stato questo?
Se non lo è stato, sarà il prossimo.
Esatto. Quindi continuate a seguirci. E se invece non ci seguite, buon Natale, buone feste, alla prossima. Ciao.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.